La rivista.
E diamo il buongiorno a Michele Buonuomo.
Buongiorno a voi.
È il direttore di arte, mensile di arte, cultura e informazione, è giunto al numero di luglio. Un numero che propone degli artisti in prima pagina, o meglio in copertina ancora, il grande paladino, cioè uno dei protagonisti della transavanguardia, che ancora mi sembra sia sulla cresta dell'onda.
Beh, resta uno dei grandi protagonisti sia della pittura italiana, ma del rinnovamento della pittura europea che dagli anni Ottanta in poi ha mutato lo scenario e il modo di fare pittura, per cui restano ancora, secondo me, lui e altri di quella generazione, non soltanto italiana, penso anche ai Selvaggi tedeschi oppure ad alcuni protagonisti della nuova pittura americana come David Sully o David Schnabel, restano ancora dei punti di riferimento molto importanti nel panorama internazionale della pittura.
Ecco, sì, proprio la pittura, ricordiamo agli ascoltatori, appunto con la transavanguardia negli anni Ottanta, sostenuta da Achille Bonito Oliva.
E da Jean-Christophe Armand in Svizzera, che va detto che la prima mostra importante della transavanguardia si tiene a Basilea nel 79 e la organizza appunto Jean-Christophe Armand.
Ecco, quindi questa pittura che torna alla ribalta e che tiene ancora campo, perché insomma è una tecnica che viene recuperata, anche se i momenti pittorici in queste opere, soprattutto oggi di Paladino ma di altri, possono anche essere ridotte a delle piccole tele con sorta di oggetti, di rami, di inserimenti, no? Di altri materiali. Ma magari prima di passare al sommario, diciamo che lei oggi insomma nel numero di luglio, scrive un editoriale, un breve editoriale che ci racconta un po' come si sta in qualche modo semplificando la circolazione internazionale d'opere d'arte, una circolazione che riguarda, una semplificazione che riguarda soprattutto l'Italia, diciamo, e è una semplificazione che vuole smuovere un sistema che lei e forse anche molti altri considerano attualmente bloccato.
Sì, è vero, cioè, è un ennesimo tentativo, perché parliamo purtroppo di tentativi e non di risultati concreti. Cioè, purtroppo in Italia c'è una situazione molto, come dire, molto estrema. Da una parte un conservatorismo che parte da presupposti importantissimi, perché tutelare il patrimonio nazionale è fondamentale, ma dall'altra parte c'è anche una visione di questa tutela proprio come una sorta di gabbia da cui non può sortire più niente. Il problema è che il mercato si continua a vedere come una sorta di zona grigia, se non peggio, e mentre credo che sia un momento fondamentale nella circolazione, nella diffusione, ma anche nel dibattito che esiste. Poi io penso anche che il mondo, secondo me, è diventato così piccolo che porre dei limiti così insormontabili, e dei limiti, ripeto, che molte volte sono soltanto burocratici, alla fine non giova a nessuno, non giova al patrimonio nazionale, non giova agli artisti, non giova al collezionismo, anche perché se le opere possono circolare liberamente, non scompaiono. Le opere
si tratta, scusi, sempre comunque di vendite, ecco, non stiamo parlando solo di esposizione,
certo,
si parla di vendita di mercato. C'è chi è contro, invece, continua a essere piuttosto rigido rispetto a questa.
Il mercato è sempre esistito. Quando Giulio II commissionava la Cappella Sistina a Michelangelo lo pagava. Cioè,
certo,
sono comunque...
però quella è un'arte inamovibile, la cappella,
sì, certo.
E per fortuna. Ma ci chiediamo appunto questi limiti italiani alla circolazione delle opere, quindi alla vendita, alla commercializzazione. Fa sì, ad esempio, che in una cittadina come Lugano, qui in Svizzera, si siano installate numerose decine di grandi gallerie italiane, e non solo qui, ma anche a Londra, quindi insomma la ricerca di mercati.
Ma appunto dico, questo poi alla fine non giova alla realtà italiana, perché certo, se ci fosse una liberalizzazione ovviamente controllata, ovviamente regolamentata, cioè quando è che diventano dei fenomeni negativi? Quando c'è un proibizionismo a oltranza. Allora a quel punto prevale il sotterfugio, prevale la clandestinità, prevale la delinquenza, detto così. Ma se il mercato, dandosi ovviamente delle regole molto, molto precise e non restrittive, anche perché soprattutto in Italia abbiamo un patrimonio immenso che però è immobile, allora mettendo delle regole un po' più aperte, un po' più che facilitano questa circolazione, probabilmente ci sarebbe anche un vantaggio per tutelare meglio quello
che rimane in loco. Insomma, questa è la posizione di Michele Buonuomo, non è la posizione di alcune associazioni come Italia Nostra e altri, insomma, esperti.
No, però ripeto, su questo comunque si sta. Sì. Si sta discutendo. Ed è giusto che sia così, insomma, nessuna delle due posizioni deve, come dire, prevalere in maniera critica, però bisogna confrontarsi e nemmeno spaventarsi di dialogare su questo. Poi dopo si troveranno delle soluzioni, immagino, positive per tutti.
Senta, sfogliamo Arte di Luglio e troviamo subito nel sommario una bella immagine, qualcosa che ci riporta l'articolo interno, e cioè la presenza di Elias a Versailles. Lui e Olafur Eliasson, un artista danese che ha installato nel Palazzo del Re Sole una serie di interventi straordinari e soprattutto questa cascata d'acqua che veramente lascia a bocca aperta nella grande piscina, come la chiamiamo, questa grande fontana. Ecco.
Lui è uno dei grandi protagonisti dell'arte a livello territoriale, cioè questa capacità di portare un segno d'arte, un'idea d'arte all'interno di un territorio dove il fruitore, il visitatore, chi guarda non è soltanto un soggetto passivo, non è che si mette solo davanti a una tela o davanti a una scultura, ma entra a far parte di questa straordinaria mise en scène che lui crea, ma che appunto è un intervento territoriale, un po', se vogliamo, cioè appartiene a quel grande filone di cui Cristo resta una delle figure più emblematiche. Difatti, secondo me, questo intervento di Eliasson a Parigi in qualche modo fa da eco anche al grande intervento che si è appena chiuso in questi giorni sul Lago di Sèo, fatto da Cristo, dove l'elemento davvero, secondo me, importante è proprio il sentirsi parte di una grande visione d'arte, di una grande visione estetizzante, dove ed estetica, dove per arte non bisogna soltanto intendere il manufatto finale, il manufatto che in qualche modo comunque sta fuori di noi, ma noi entriamo a far parte di questa intenzione da parte dell'artista. E Eliasson in questo è straordinario, a Versailles, tra la fontana, la cascata, nel parco, gli interventi all'interno, sempre giocati su questo doppio registro del coinvolgimento dello spazio, ma anche della trasformazione dello spazio, cioè sembra a un certo punto, entrando in queste sale, sembra di stare all'interno di Camere delle Meraviglie, con tutto questo gioco di specchi che ridanno forma e dimensione agli spazi altisonanti e aulici del castello di Versailles.
Michele Buonuomo, siamo in chiusura, ricordiamo fra i vari vostri interventi e articoli anche la recensione della mostra di Georgia O'Keeffe alla Tate di Londra, capolavori di questa grande pittrice americana. Io la ringrazio per essere stato con noi e le do appuntamento al prossimo numero. Grazie,
buona
giornata.
Grazie mille, buona giornata anche a voi, arrivederci.